E così è arrivato anche il mio turno per salutarvi, per ringraziarvi carissimi amici ascoltatori di essere ancora una volta all'ascolto. Siamo giunti al capitolo 8 nello studio del libro dell'Apocalisse. Vi ricordo che nel capitolo 6 avevamo visto l'apertura dei primi sigilli. Poi il capitolo 7 ha rappresentato un po' un intermezzo nel quale sono stati segnati due gruppi di persone. Ora, col capitolo 8, viene aperto l'ultimo sigillo. Abbiamo anche detto alcune cose generali su questo ottavo capitolo, che è utile tenere presente nell'affrontare questo capitolo pieno di simbolismi. Quando si leggono le rivelazioni contemplate in questo capitolo ottavo dell'Apocalisse, si vorrebbe avere immediatamente una descrizione dettagliata, in chiaro, di quanto viene trasmesso. Ci si chiede il perché dell'uso di un linguaggio ermetico, che ricorre al simbolismo, a figure difficili da interpretare a volte. Con l'aiuto fornitoci dallo Spirito Santo riusciremo però nella comprensione. L'apertura del settimo sigillo, che troviamo in questo capitolo, dà l'avvio ai sette angeli che suonano sette trombe, quattro delle quali verranno trattate in questo capitolo. Questo è lo schema che Giovanni stabilisce per il resto del libro, in modo che non ne veniamo sviati. Ci saranno sequenze di sette, e in effetti quattro di queste si riferiscono alla grande tribolazione. Giovanni presenterà le prime sei, poi tratterà argomenti per inciso per facilitarne la comprensione e infine, con l'apertura della settima serie, introdurrà la successiva sequenza di sette, il che significa che queste concatenazioni di eventi sono correlate, sono legate insieme e di fatto appartengono allo stesso periodo. Vi ricordo anche che molti si spaventano quando leggono l'Apocalisse. Tuttavia, tengo per l'ennesima volta a ricordare che queste cose avranno luogo dopo che la Chiesa sarà rapita. Quindi, se sei un figlio di Dio per la fede in Gesù, lo Spirito Santo ti ha suggellato per essere affidato a Cristo quando la Chiesa lascerà questo mondo prima della grande tribolazione. I sette sigilli, le sette trombe, i sette personaggi e le sette coppe d'ira riguardano tutti lo stesso periodo, ma visto da diverse angolazioni. Vediamo come. Nei sette sigilli vediamo il giudizio contro le azioni premeditate dell'uomo. Il giudizio di Dio, infatti, cadrà sull'uomo peccatore. Nel primo sigillo il cavallo bianco rappresenta la falsa pace. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso. Prima Tessalonicesi 5, versetto 3. Il secondo era il cavaliere rosso, che raffigura la guerra. La guerra si trova nel cuore dell'uomo. Molti pensano che si possano debellare i conflitti abolendo le armi, i fucili, le bombe atomiche, ma la guerra abita invece nel cuore e occorre cambiarlo per liberarsene definitivamente. Vediamo che l'omicidio è nel cuore dell'uomo. Poi passiamo alle sette trombe che esaminiamo in questo capitolo e rappresentano il giudizio come attività diretta di Dio. Nei sette personaggi invece vediamo il giudizio come conseguenza della lotta fra Satana e Dio, perché in quel tempo Satana uscirà allo scoperto. Poi nelle sette coppe d'ira assistiamo invece al giudizio finale della grande tribolazione, l'azione diretta di Dio a causa della ribellione di Satana e dell'uomo, e il Signore giudicherà entrambi. In questa sezione piena di simbolismi, e dobbiamo ricordare che un simbolo evoca un fatto, troviamo una singolare analogia tra le piaghe d'Egitto ai tempi di Mosè e i giudizi delle trombe. Si può ragionevolmente concludere che se le piaghe di Mosè erano letterali, lo saranno anche quelle di questo periodo. I simboli usati sono emblemi della realtà che dovrà compiersi. Un linguaggio così semplice non ci avrebbe chiarito quanto potrà essere terribile, tragico, questo tempo. Si tratta di qualcosa di impossibile da descrivere a parole e Dio deve usare il linguaggio dei simboli. Dobbiamo ricordare che questo libro è una rivelazione di Gesù Cristo, che ora vediamo nella nuova veste di giudice. I simboli usati non sono nebulosi e indistinti, non sono lasciati alla libera interpretazione, ma ce ne viene fornita anche la chiave per il loro significato. La scrittura stessa provvede alla spiegazione e non abbiamo bisogno di giocare con l'immaginazione. Il primo versetto di questo capitolo descrive quello che accade all'apertura del settimo sigillo. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Questo passo ha a che fare con qualcosa di solenne, di serio. Mentre sulla terra gli uomini portano avanti i loro progetti perversi e cercano di convincersi di avere nelle loro mani le sorti dell'universo, facendo tacere ogni dissenso con le persecuzioni, colui che in mezzo al trono, cioè l'agnello, regna sovrano. È lui che in armonia col Padre decide i tempi, i momenti dei suoi interventi. Niente lo ostacola e nulla ritarda o anticipa la sua azione. Per tutti i suoi interventi c'è un'ora precisa, prestabilita. Il Signore Gesù è al comando, perciò è venuto il momento nel quale egli apre il settimo sigillo insieme al suono di sette trombe. Ora egli dirige l'azione dal cielo e questo dobbiamo tenerlo presente per tutto il libro. Non dobbiamo dimenticare che l'Apocalisse lo presenta nella gloria come giudice di tutta la terra. Possiamo essere tratti in inganno dalla sua bontà, ma ora vedremo l'ira dell'agnello che Giovanni Battista aveva definito come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. L'umanità non sarà perduta perché ha peccato, ma per aver rifiutato la morte di Gesù come unico rimedio al loro perdono. Anche se sei perduto per l'eternità e non accetti Cristo, egli è ugualmente morto per te. Semplicemente hai reso vano il suo sacrificio, hai calpestato il suo sangue assumendo un atteggiamento contrario a lui. La scena è molto solenne. Il Signore Gesù ordina uno stop e nel cielo si fa silenzio per mezz'ora. Su tutti i fronti, cielo, inferno e terra, niente si può muovere senza il suo permesso. Forse qualcuno che mi sta ascoltando potrebbe chiedermi perché si verifica tutto questo silenzio. Questo potrebbe indicare che i giudizi sono preceduti da un momento di calma, ma è la calma misteriosa che precede la tempesta. Siamo in un momento cruciale, il rotolo è stato aperto completamente, tutto è palese. Probabilmente il Signore vuole concedere agli uomini una pausa di riflessione. Forse si tratta del momento in cui gli uomini diranno pace e sicurezza, a cui seguirà immediatamente una terribile catastrofe. Non dobbiamo illuderci, gli uomini non possono altro perché l'inganno è sempre di breve durata. Sapete, questi sono avvertimenti che dovrebbero far riflettere seriamente tutta l'umanità. Il Signore Gesù aveva già ordinato alle forze naturali di fermarsi quando aveva comandato di contrassegnare e salvare i due gruppi e ora, per un momento definito, c'è una stasi nell'attività di giudizio, una calma celestiale, una pausa prima della tempesta. Oltre a quanto abbiamo detto, il silenzio nel cielo indica anche che la pazienza di Dio non si è esaurita. Quando era stato aperto il sesto sigillo e la natura era esplosa con potenza, gli uomini coraggiosi si erano risvegliati per un attimo e Cristo aveva dato loro l'occasione per pentirsi. Ma come succedeva al faraone dei tempi andati, passato il pericolo, il suo cuore testardo ritornava alle intenzioni originali. Così molti uomini ritorneranno al loro comportamento malvagio non appena avvertiranno un momento di calma. Probabilmente le persone si rimprovereranno per essere impallidite e penseranno si sia trattato solo di eventi naturali e non causati da Dio, che ogni cosa sia riconducibile a fenomeni della natura. Qualcuno ha detto che il cammino divino, dalla misericordia al giudizio, è lento, riluttante, è un cammino misurato. Dio non desidera il giudizio ed è lento all'ira. Per lui giudicare non è un compito abituale. Isaia scrive nel capitolo 28 del suo libro, versetto 21, «Che cosa c'è di singolare? Egli è il Dio d'amore che giudica le sue creature». In Ezechiele, al capitolo 18, versetto 32, è scritto ancora, «Poiché il Signore sorgerà come al monte Perazim, si adirerà come nella valle di Gabaon per fare la sua opera, l'opera sua, singolare, per compiere il suo lavoro, lavoro inaudito. Io, infatti, non provo nessun piacere per la morte di colui che muore». Questo silenzio segna il passaggio dalla grazia al giudizio. Dio sta aspettando anche te, se ancora non ti sei rivolto a Lui. Puoi farlo ora, perché Egli è un Salvatore pieno di grazia. Il giudizio è pronto, sta per arrivare sulla terra, ed è preceduto da un periodo di calma silenziosa, ma improvvisamente questo silenzio viene interrotto dal fragore di sette trombe che suoneranno a distesa, come c'è detto nel versetto 2 di Apocalisse, capitolo 8, che andiamo a leggere. Poi vidi i sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe. Questi sette angeli ci vengono presentati come un gruppo speciale, fra i quali credo ci sia l'angelo Gabriele perché ci viene detto che stava davanti a Dio. Infatti, per annunciare la nascita di Giovanni Battista a Zaccaria, si era presentato Gabriele che sta alla presenza di Dio. Così è scritto in Luca 1 al versetto 19. Anche i serafini si trovano alla presenza di Dio. Tuttavia, questi sette angeli sembrano appartenere a un diverso ordine, in quanto la loro missione e il loro servizio sono differenti. Le sette trombe hanno un significato speciale per Israele. E considero molto importante questo particolare, ed ecco i motivi per cui penso questo. Per comprendere, è essenziale avere una conoscenza del Vecchio Testamento. Nel libro dei Numeri Dio diede istruzioni a Mosè per la fabbricazione di 2 trombe d'argento. 2 rappresentava il numero della testimonianza. In parecchie occasioni il Signore aveva detto che le questioni erano definite per la bocca di 2 testimoni. Queste 2 trombe venivano usate durante il cammino nel deserto in 2 modi. Una per convocare l'assemblea e l'altra per iniziare la marcia del popolo, come c'è descritto in Numeri 10, al versetto 2. Fatti 2 trombe d'argento, le farai d'argento battuto, ti serviranno per convocare la comunità e per far muovere l'accampamento. Quando Israele entrò nella terra promessa, le 2 trombe vennero usate per altri 2 scopi, come leggiamo in Numeri 10, versetti 9 e 10. Quando nel vostro paese andrete alla guerra contro il nemico che vi attaccherà, suonerete a squilli acuti e prolungati con le trombe, e sarete ricordati davanti al Signore, al vostro Dio, e sarete liberati dai vostri nemici. Così pure nei vostri giorni di gioia, nelle vostre solennità e al principio dei vostri mesi, suonerete le trombe quando offrirete i vostri olocausti e i vostri sacrifici di riconoscenza. Ciò vi servirà di ricordanza davanti al vostro Dio. Io sono il Signore, il vostro Dio. Un'unica tromba veniva invece usata nel deserto per convocare i principi e i capi di Israele. Leggiamo infatti in Numeri, al capitolo 10, versetto 4. Al suono di una tromba sola, i capi, i primi delle migliaia di Israele, si riuniranno presso di te. Questa tromba singola corrisponde, a mio avviso, all'ultima tromba ricordata da Paolo in Prima Corinzi 15, versetti 51 e 52. Essa doveva chiamare a raccolta un certo gruppo di Israele e al riguardo Paolo scrive: «Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati». Sfortunatamente ci sono alcuni che ritengono che quest'ultima tromba sia la settima tromba dell'Apocalisse, mentre non c'è nessuna relazione con essa. Ascoltiamo ancora cosa dice l'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi 4 al versetto 16. «Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo». Questo grido, amici, è la voce del Signore Gesù, simile a un suono di tromba. Questo lo abbiamo notato dal capitolo 1 dell'Apocalisse, quando Giovanni dice di aver udito una voce come un suono di tromba e di aver visto il Cristo glorioso. Cristo chiamerà i suoi dalla terra, e quando Paolo parla dell'ultima tromba che suona e risuscita i morti, si riferisce alla chiamata del Signore Gesù. Si tratta dell'ultima chiamata per la Chiesa, e per questo viene definita l'ultima tromba. Una figura di tutto questo è la convocazione dei principi di Israele nel Vecchio Testamento. Si suona una sola tromba che non ha nessun riferimento agli spostamenti del popolo nel deserto. Tuttavia, le trombe suonavano anche per mettere in allarme e per far spostare gli israeliti nel deserto, un suono per ogni raggruppamento. Le tribù erano divise in 4 gruppi di 3 tribù ciascuna, accampata ai 4 lati del tabernacolo. Inoltre c'erano 3 gruppi di leviti separati che portavano gli arredi del tabernacolo, Coat, Gershon e Merari. 4 più 3 fa 7, quindi 7 sono i suoni di trombe che mettono in marcia il popolo. Quando veniva suonata la prima tromba, si muoveva l'arca portata dai coatiti, poi si spostava la tribù di Giuda con le altre 2 tribù sotto la bandiera di Giuda e così via, finché tutti erano in marcia. Ciascuno conosceva il suo posto e non regnava il disordine nell'accampamento. Per inciso, l'Apostolo Paolo scriveva ai credenti che ogni cosa doveva essere fatta con ordine nella Chiesa. Abbiamo quindi notato che per far marciare il popolo di Israele occorrevano 7 trombe. Anche le 7 trombe dell'Apocalisse avranno il compito di far muovere Israele nel paese della Palestina. Questo avverrà nel periodo della grande tribolazione, con lo squillo delle 7 trombe, come se fossero in marcia nel deserto. Dopo le 7 trombe, nel capitolo 12, Israele viene individuato come lo speciale oggetto della protezione divina. La comprensione del significato delle trombe ci impedirà di identificare l'ultima tromba della Chiesa con le 7 trombe dell'Apocalisse. Allo stesso modo in cui le trombe di Israele vennero usate alla battaglia di Gerico, anche le mura dell'opposizione del mondo contro Dio cadranno durante la grande tribolazione. Quando il Signore Gesù verrà, abbatterà le ultime manifestazioni di ribellione contro di Lui, contro Dio, e stabilirà il suo regno sulla terra. Questo che consideriamo, amici, è un libro di trionfo, di vittoria per il nostro Dio. E alla fine ci sarà il coro di Alleluia che canteremo anche noi. Nei versetti successivi, dal 3 al 5 di Apocalisse, capitolo 8, altri particolari li andiamo a scoprire leggendoli. E venne un altro angelo con un incensiere d'oro, si fermò presso l'altare, gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme alle preghiere dei santi. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. Immediatamente ci furono tuoni, voci, lampi e un terremoto. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. Immediatamente, abbiamo letto, ci furono tuoni, voci, lampi, un terremoto. Subito dopo la comparsa dei sette angeli, viene un altro angelo che abbiamo già incontrato in precedenza. Quest'angelo possiede una grande autorità e svolge una funzione che è analoga a quella del sommo sacerdote come mediatore del popolo presso Dio. Egli ha in mano un incensiere d'oro, ossia un recipiente in cui i sacerdoti bruciavano l'incenso e facevano fumare profumi davanti al Signore, sull'altare dei profumi. In questo caso, i profumi sono uniti alle preghiere dei santi nella presenza stessa di Dio. Questa visione ci induce a confermare la lettura fatta in precedenza, secondo cui questo angelo è Cristo stesso, essendo Lui il mediatore, il sommo sacerdote per eccellenza. Inoltre, prima della sua incarnazione, è stato il messaggero di Dio fra gli uomini come l'angelo dell'Eterno. Il fatto che al versetto 1 Gesù sia presentato come l'agnello e al versetto 3 come il sommo sacerdote non è un problema, perché egli è l'uno e l'altro. Infatti, in lui vi è la pienezza di ogni virtù e funzione, come ci è detto chiaramente in Colossesi 2, nei versetti 9 e 10. Perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete avuto tutto pienamente in lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. E qual è il servizio che svolge in questo caso? Per prima cosa prende il fuoco dall'altare. Questo ci parla della croce, dove la giustizia di Dio è stata soddisfatta. Fa fumare i profumi insieme alle preghiere dei santi nella presenza stessa del Signore. Questa offerta di profumi l'abbiamo già vista in precedenza trattando il capitolo 5, ma qui saranno aggiunte anche le preghiere, le suppliche rivolte a Dio. Solo la preghiera di coloro che hanno sperimentato l'efficacia dell'opera della croce potrà essere un profumo per Dio. Tutto questo contiene un insegnamento molto importante, perché ci insegna che la preghiera, oltre a onorare Dio, perché essa costituisce il nostro altare d'oro, a suo tempo sarà esaudita. Quale stimolo, quale incoraggiamento per tutti i santi a perseverare nella preghiera. L'incenso è una figura della preghiera. Ci parla del valore del nome, dell'opera di Cristo nella preghiera, il suo ordine di chiedere nel suo nome. Molti terminano la preghiera semplicemente con Amen, ritenendo sottinteso che si sta pregando nel nome di Gesù. Ma io ritengo che l'espressione nel nome di Gesù sia qualcosa di più che una conclusione della preghiera. Qui stanno offrendo incenso molto profumato. Sono certo che noi siamo ascoltati non per le nostre belle parole, ma perché la nostra preghiera è fatta nel nome di Gesù. Come seconda cosa, questo fuoco viene gettato sulla terra. Ciò segnerà l'inizio delle difficoltà, dei giudizi, perché immediatamente vi saranno tuoni, voci, lampi, un terremoto. Si tratta di particolari intesi a ricordarci che l'avvio della tempesta del giudizio divino sta iniziando. I tuoni annunciano, le voci rivelano che si tratta della volontà di Dio e non di forze naturali che agiscono senza scopo, perché Dio tiene tutto sotto controllo. I lampi seguono il tuono, non si tratta di una inversione dell'ordine naturale. Noi vediamo prima il lampo e odiamo dopo il tuono, perché le onde della luce viaggiano più velocemente di quelle del suono. In effetti, noi non udiamo il tuono se non dopo aver visto la luce. Il terremoto è la risposta della terra alla forte pressione cui sarà stata sottoposta durante il giudizio della grande tribolazione. Mi fermo proprio qui con queste riflessioni sul libro dell'Apocalisse, intanto vi rinnovo l'appuntamento per domani alla stessa ora. Ciao.